Prima di parlare dei tuoi sogni che si stanno realizzando, partiamo un po' prima, cioè nel senso, prima di arrivare a tutto questo, perché tutto quello che stai vivendo in questi ultimi mesi, perché tu Alessandro giustamente stai facendo tutt'altro, sei figlio del presidente Gilberto Preda di Centogrigio, quindi tu lavoravi tutto il giorno per Centogrigio, ti occupavi un po' di tutto, del ristorante, sei un po' il direttore generale, però qualcosa non andava, cioè nel senso non ti sentivi completamente realizzato, è così?
Esatto. A dire il vero, prima ancora di tutto questo, io mi sono laureato in scienze motorie, per cui ho sempre nutrito questa grande passione per lo sport e da subito ho iniziato a lavorare come allenatore, in realtà come preparatore atletico. E questo aspetto dell'allenamento mi è sempre piaciuto, però mi approcciavo all'allenamento ponendo grande attenzione all'aspetto mentale, no, dell'atleta. Per cui ho approfondito quelle che erano le tematiche di allenamento mentale applicate allo sport. E da lì poi è nata questa grande passione per questo strumento meraviglioso che abbiamo tra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro, che è la nostra mente, potentissima, che la utilizziamo spesso in maniera decisamente limitata. E scoprendo queste grandi potenzialità mi sono appassionato di questo argomento, di questo settore, fino a trasformarlo poi in un lavoro vero e
Ecco,
proprio.
certo. Posso dire che inconsciamente hai anche un pochino lavorato su tuo papà Gilberto, perché tutto quello che era irrealizzabile oggi al Centogrigio è realtà. Ecco, quindi in qualche modo ti senti un po'
Beh, molto
partecipe.
indirettamente perché il babbo è bravo
È un
e
vulcano,
è un vulcano, è
Gilberto.
capace, per cui Centogrigio è la sua creatura. Sono contento perché ad oggi è una realtà ormai consolidata qui in Alessandria. È una realtà che piace, che viene utilizzata dalla città, per cui lunga vita Centogrigio, ecco.
Certo, assolutamente. E, tra l'altro abbiamo anche un bel rapporto di lavoro e collaborazione con Centogrigio che si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi, ma ne parleremo piuttosto. Dopo Centogrigio, Alessandro, poi probabilmente il Cammino di Santiago è stato il tuo primo vero passo verso la felicità, il tuo obiettivo? Punto di
Sì,
domanda?
decisamente. Il Cammino di Santiago era un'esperienza che volevo vivere, era già da diversi anni che lo osservavo, lo leggevo, lo guardavo nei film, nei documentari, nei video su YouTube ed ho sempre provato grande attrazione per quell'esperienza. Fino a quando, mi ricordo ancora adesso, il giorno del mio 30° compleanno, seduta a tavola con la mia famiglia, ho detto: per i miei 30 anni voglio regalarmi il Cammino di Santiago. In realtà non ci credevo neanch'io così tanto nel momento in cui ho detto quella frase. E 7 mesi più tardi, mentre stavo frequentando il mio master di specializzazione in allenamento mentale e mental coaching, durante un esercizio ho avuto come un bagliore, no? Ho detto: ok, forse è arrivato il momento di prendere lo zaino in spalle e percorrere quella via, quegli 800 e passa
A
chilometri a
piedi,
piedi.
esatto.
Per cui ho prenotato il volo e a maggio del 2017 sono partito.
Mamma mia, beh, entreremo un po' nel dettaglio del tuo viaggio e dei tuoi percorsi che sono raccontati anche ovviamente nel tuo libro, no, Alessandro?
Sì, ho.
Perché è un misto tra il racconto, quindi del tuo viaggio, il tuo cammino di Santiago, fino ad arrivare appunto a essere mental coach. Quindi diciamo che è proprio un libro a tappe questo,
Sì,
no?
è un libro che parla totalmente della mia esperienza. È un libro nel quale mi sono messo a nudo, quindi ho camminato nudo per gli 800 km e camminerò a fianco dei miei lettori. È un libro in cui ho utilizzato il Cammino di Santiago un po' come metafora
Sì.
per parlare di un tema che a me sta molto a cuore, che è il tema della felicità. Per
Ah.
cui è una metafora straordinaria il Cammino di Santiago. Effettivamente è una via nella quale tu hai la possibilità di stare veramente con te stesso, farti le domande giuste e trovare anche le risposte, quelle funzionali, quelle che
Bene,
funzionano.
tra poco parleremo proprio della felicità. Che cos'è la felicità, caro Alessandro? Ma intanto la nostra felicità cos'è? Prendere un caffè tra poco e poi torneremo in
Alla
diretta, va
grande.
bene? Che cos'è la felicità?
Beh, in pochissime parole è un viaggio verso la ricerca di essa. A me piace definirla così. È qualcosa alla quale noi ambiamo e che è giusto lavorare e viaggiare nella sua direzione, ed è qualcosa probabilmente che non avremo mai. È un percorso, io la definisco così. Non c'è casa che possa renderci felice, non c'è conto corrente che possa renderci felice. C'è un perché molto forte che è dentro ognuno di noi, e per qualcuno è molto esplicito e molto chiaro, che ci rende felici giorno dopo giorno.
Ecco, beh, però la felicità deve essere anche divisa un pochino, no? Tra, non so, la felicità della famiglia, come hai detto tu, no? Ecco, in cosa va divisa soprattutto la felicità?
Tieni conto che noi interpretiamo tantissimi ruoli nella nostra vita, cioè abbiamo più identità, più maschere, no? Se vogliamo anche definirle così, in maniera positiva però. E per ogni identità abbiamo uno scopo che a noi è chiaro, magari esplicitamente no, è trasformato in parole non ancora, ma è chiaro. Per cui nel nostro ruolo di genitori, come nel tuo caso, no? Di papà, o di amici, o di colleghi di lavoro, o di professionisti, abbiamo uno scopo che ci può rendere felici. E una volta che riusciamo a fare chiarezza sulla nostra identità e sulla nostra direzione, quindi sul nostro perché, allora a quel punto stiamo lavorando e viaggiando nella direzione della nostra felicità.
Ne parleremo ancora dopo il GR. Alessandro, dicevamo della felicità, no?
Sì.
E diciamo che per raggiungere la felicità, insomma, è come in questo caso, il libro l'hai usato un po' da metafora, un po' per spiegare anche un po' come arrivare alla felicità.
Guarda, il cammino di Santiago ha un potere pazzesco, no? Dal primo momento in cui scendi in strada e inizi a percorrere il primo passo degli 880 chilometri che ho realizzato, immediatamente da quel momento lui ti dà due strumenti fondamentali. Il primo, con lo zaino, ti investe della caricatura di pellegrino, per cui ti dà un'identità,
sì,
no?
Certo.
E la seconda è ti dà una direzione. Tu sai che per percorrerlo tutto devi seguire le frecce gialle, che sono un'altra metafora pazzesca, uh-huh. e sono l'unico punto di riferimento che tu cerchi durante il cammino. Per cui seguendo queste frecce gialle per 880 chilometri tu riesci ad arrivare a destinazione. La morale qual è? Che nel momento in cui hai ben chiaro chi sei e dove stai andando, allora puoi realizzare veramente grandi imprese e ambire al successo. Ma non quel successo che oggi viene tanto...
non proprio tanto, la vittoria,
tanto
no?
Messo in discussione, no?
Cioè,
successo proprio dal participio passato del verbo
ce l'hai
succedere,
fatta, ecco.
Far succedere quello,
esatto,
che tu, certo, vuoi realizzare.
Esatto,
ecco.
Esatto. Poi non importa come arrivi e quando arrivi, ma l'importante è che ce l'hai fatta.
Esatto, esatto.
Questa è la cosa più importante. Tra l'altro, leggendo un pochino le prime pagine del tuo libro, lo sto leggendo anch'io con grande piacere. E come hai detto anche tu in apertura di trasmissione, insomma, questo cammino e quindi il raggiungimento della felicità è fatto sia a tappe, ma bisogna anche mettere in conto felicità, sofferenze, sacrifici, no? C'è un misto di queste cose qui. Per esempio, io ho letto che tu una notte dormivano tutti stanchi morti, tu dall'entusiasmo probabilmente, dalla voglia di ripartire, non riuscivi a dormire, tu hai preso lo zaino, alle 4:30 del mattino sei partito e sei andato via.
Sì, sì, la nostra mente è sicuramente un alleato pazzesco, ma ogni tanto è anche una trappola, no? Ci gioca brutti scherzi, per cui specialmente quando abbiamo certi pensieri, allora facciamo fatica a riposare, facciamo fatica a rilassarci, e quando questo avviene lo stato di veglia, insomma, si rianima. Per cui mi ricordo quella notte, proprio alle 2 del mattino non riuscivo più a dormire, mi rigiravo nel letto, ero un po', probabilmente anche un po' agitato, no?
Mm-hmm.
Non ricordo esattamente quale fosse il pensiero, ma quello era un po' lo stato d'animo.
Erano i primi giorni, probabilmente era anche un po' l'adrenalina, no? L'entusiasmo,
sì,
dei,
sì,
primi giorni, no?
E quindi alle 4:30 con la luce frontale in testa ho deciso di partire, ed è stato veramente anche quello un'esperienza fantastica, perché sei in un paese che non conosci, in mezzo alla campagna, perché ero in quel tratto, era un tratto di campagna, con la luna piena, tutto al buio, e c'è un po' di paura, ma dopo un po' vedi il panorama, ti rilassi, entri dentro mani e piedi, dentro quel mood, e lì succede la magia.
Certo. Poi nel tuo libro racconti anche i sacrifici che hai fatto, per esempio che tanti chilometri hai dovuto fare in ciabatte.
Sì, questo è stato un po' l'elemento distintivo del mio cammino di Santiago. Dopo 100 chilometri e dopo aver offerto il mio ago e filo per una vescica a una giovane ragazza, come poterglielo rifiutare, consapevole che invece io ero forte e non pativo sui miei talloni, sui miei tendini, è successo che ho avuto un'infiammazione al tendine d'Achille del piede sinistro e lì ho visto diventare tutto nero perché non riuscivo più quasi a camminare con le scarpe. Era come avere un pugnale conficcato nel tendine a ogni passo che facevo. E dopo vari tentativi, cerotti, Comped, aiuti di bastone, eccetera, ho deciso di mettere le scarpe che utilizzavo solitamente la sera dopo la doccia, le ciabatte, scusa, che utilizzavo la sera dopo la doccia, e da lì sono rinato perché non mi toccava più, la scarpa non mi sfregava più sul tendine, e quindi con le mie Crocs ho iniziato a fare quei 15 km di quella tappa. E quella è stata la mia salvezza, perché poi nei giorni successivi ho provato a rimettere le scarpe in vari tentativi, più volte, senza però di fatto riuscirci, e quindi 800 chilometri, i restanti 800 chilometri li ho percorsi con le Crocs.
Beh, sul libro viene raccontato tutto, insomma, passo per passo, chilometro per chilometro, il tuo cammino di Santiago fino appunto ad arrivare alla felicità. Ma c'è stato un momento in cui temevi veramente di dover abbandonare?
E quello, il quarto giorno proprio, lì ho detto così non posso andare avanti, e quello è stato il momento in cui dici ok, quali soluzioni posso trovare perché così non posso. E probabilmente quello è un po' anche quella una metafora, no? Quello che succede nella vita di tutti noi, quando viviamo momenti di difficoltà, di estrema difficoltà, siamo in grado di trovare risorse, strumenti che senza quella difficoltà probabilmente non avremmo mai trovato. Ed è quello che succede nella nostra vita. Ci sono episodi che sono negativi, episodi che sono dolorosi, episodi i quali, una volta che riusciamo a dargli un significato, acquistano valore e diventano un nostro punto di forza.
Certo.
Questo è quello che è successo.
E invece quello, il momento in cui ti sei convinto di arrivare fino alla fine, cioè c'è stato un momento in cui hai detto oh, adesso basta, vado fino alla fine, vado avanti,
sì,
e ce la farò sicuramente, perché poi ci sono quei momenti in cui vedi tutto nero, come appena raccontato, ma anche quei momenti dove ritrovi, cambia tutto, no?
Guarda, uno delle difficoltà più grandi per chi fa il cammino di Santiago è percorrere gli altopiani delle Mesetas, che sono questi altopiani a 800 metri sul livello del mare, di un paesaggio che è alienante perché sono campi di grano a destra, a sinistra, all'orizzonte e dietro di te, che nella stagione in cui l'ho fatto io, maggio, erano tutti verdi, per cui tieni conto che fai circa 200 km nelle Mesetas in questo panorama che è sempre uguale, pianeggiante, tutto verde. Chi lo percorre in agosto, se c'è qualcuno che ci ascolta che l'ha fatto ad agosto, sa che sono tutti gialli perché il grano è stato tagliato, per cui è alienante. Lì inizi veramente a viaggiare dentro te stesso. E quando viaggi dentro te stesso con 30 gradi il pomeriggio, per 10 ore al giorno cammini, per 30 km al giorno, e la mattina magari inizi con 2-3 gradi perché c'è questo sbalzo termico pazzesco, allora lì inizi a viaggiare dentro di te e tiri fuori anche le cose un po' meno belle, quindi fai ordine, no? Fai pulizia. E superate le Mesetas, se riesci a superare quel momento di difficoltà, allora da lì arriva la consapevolezza che puoi andare fino in fondo e che non ti fermerà più nessuno, ecco.
Bene.
Per cui non c'è pioggia, non c'è condizione meteo, non c'è ostacolo, dolore alle caviglie, alle gambe che ti può frenare, ecco.
Parleremo tra poco ancora con Alessandro Preda, entreremo nel dettaglio del libro, ti chiederò qual è il capitolo più bello del libro, quello che hai sentito particolarmente.
Bene,
te lo chiederò tra pochissimo, ma intanto ancora musica, una delle novità di Radio Gold ed è Tony Stroh con Hurry Up insieme a Martin De Villa, mentre io e Alessandro continuiamo anche la nostra diretta su Instagram e saluteremo un po' di amici.
Sì, adesso li salutiamo tutti.
Quattro con me Alessandro Preda. Allora Ale, tra poco parleremo ancora ovviamente del libro dopo la pubblicità, e prepara insomma la risposta, perché ti ho chiesto qual è il capitolo o la pagina più importante, quella che senti di più, quella che ti fa emozionare del tuo libro. Okay?
Va bene,
ne parleremo tra poco.
Ora
ecco, allora hai comunque a mente, no?
Quali sì, sono sì, le... scherzo ovviamente. Beh, momenti emozionanti ce ne sono stati tantissimi. Sicuramente L'arrivo a Santiago, il 25esimo giorno di cammino dopo quasi 800 chilometri, è stato un momento emozionante perché è stato il momento che ho sognato più di tutti e quando effettivamente stai per realizzarlo ti tornano in mente tutti i preparativi, tutte le fatiche che hai dovuto superare, tutti gli ostacoli. Per cui tieni conto che l'ultima tappa è stata veramente la più breve, 20 km, mai camminato così poco durante il mio cammino.
Però
E
forse la più lunga in assoluto come attesa, no?
guarda,
Nell'attesa di
sì,
arrivare alla fine.
l'attesa sicuramente, ma i 15 km che mi hanno separato dalla vista dall'alto della
Sì.
Cattedrale di Santiago sono stati veramente 15 km di super emozione, ho ancora la pelle d'oca mentre lo racconto adesso, e ho pianto come un bambino, non mi vergogno a dirlo, perché è stato un pianto liberatorio, no? Di gioia. Poi è arrivato sulla collina che sovrasta Santiago, vedendo la cattedrale, boom, mi sono bloccati, chiusi tutti i rubinetti, e da lì c'è stato un avvicinamento di felicità, no? Di gioia a Santiago, e non ho provato questa grandissima emozione nell'entrata nella piazza, sì, la soddisfazione di avercela fatta, però in qualche modo guardavo già oltre, lì avevo ancora 90 km che mi aspettavano fino a Finisterre, e anche l'arrivo a Finisterre è stato emozionante perché sono arrivato che pioveva, che Dio la mandava, un vento pazzesco, quasi come se la natura stesse esultando insieme a me,
E
l'ho interpretata così. E poi il momento più emozionante di tutto il cammino. Non posso raccontarvelo, altrimenti rovinerei il libro a chi lo leggerà, perché è una sorpresa che ho ricevuto rientrando verso l'Italia, ma ero ancora a Santiago. È una sorpresa che mi ha reso un figlio orgoglioso e non posso svelarvi
Beh,
nient'altro.
io lo so, so tutto e tutti i particolari perché mi è stato raccontato direttamente, anche qui in diretta, tra l'altro mi è stata raccontata questa,
Addirittura.
sì, un po' di tempo fa,
Ok.
assolutamente, però non posso dirvi altro. Alessandro, perché bisogna leggere, questo libro non solo, per il Cammino di Santiago, ma perché uno deve leggere uno alla volta dal Cammino di Santiago tutti i passi della felicità?
Beh, uno lo deve leggere perché se hai voglia di farti ispirare da un'avventura genuina, autentica, mi piace definirla così, io mi reputo una persona a pane e salame, per cui alla buona, e lasciarti ispirare da un 3 ore di lettura, perché è una lettura che si fa veloce, e ecco. Forse è il libro giusto, sono i feedback maggiori che mi stanno arrivando in questi giorni. È un libro che si legge tutto d'un fiato, questo è quello che mi stanno
Sì.
dicendo gli amici più stretti che l'hanno iniziato a leggere, ovviamente. E poi perché si tratta un tema che a me sta molto a cuore e in realtà sta a cuore a tutti noi, che è quello della felicità,
Certo,
e che a
certo.
volte non lo prendiamo tanto sul serio perché è un tema apparentemente difficile. Apparentemente che ci fa soffrire nella sua ricerca, ma è un tema che se riusciamo a interpretare, se riusciamo a comprendere, ci può dare veramente una grossa mano. Io nel libro cerco di riassumerlo, di spiegarlo, di dare veramente la ricetta, che non è la ricetta della felicità perché non sono nessuno per darla, però spiegare quelli che sono per me gli ingredienti fondamentali per affrontare la vita in quella direzione. Ecco.
Perché noi molto spesso un po' sottovalutiamo le nostre possibilità, un po' sottovalutiamo il voler essere felici, cioè non ci pensiamo mai abbastanza, no, Alessandro? Quindi
Sì, e
bisogna.
poi siamo un po' confusi anche, se
Sì,
vuoi,
non abbiamo
perché
forse anche la voglia di, no, molte
ci vendono
volte.
un concetto di felicità che a volte è molto materiale, che in realtà
Esatto. Poi.
Il mondo di chi ha grande successo ci testimonia che non è così, perché non basta arrivare a grandi posizioni, grandi lavori, grandi guadagni, grandi amori,
Poi sono infelici.
perché poi la felicità fa anche quello fa parte di un percorso di felicità, ma fa anche parte. Per cui comprendere l'essenza, il succo, la spremuta, ci può sicuramente dare una mano.
Ecco, tu adesso sei mental coach, quindi lavori molto su questi concetti, anche un po' sulla mente delle persone, no, Alessandro? Almeno chi parla con te ti spiega un attimino qual è la situazione, come vorrebbe essere felice, come vorrebbe cambiare un po' la sua vita, no? E tu, guarda, lavori molto su questo.
Sì, spiegato in termini brevi, il mio lavoro è quello di portare le persone da un punto A a un punto B, sì, quindi a un risultato che le persone ambiscono e che in qualche modo non riescono a realizzare da soli, in questo momento della loro vita. E è fondamentale per fare questo definire sia il punto di partenza, che a volte si dà per scontato, ma è un punto fondamentale. Noi possiamo definire dove vogliamo andare, ma se non diamo le coordinate di partenza, non riusciamo a ritrovarci su quella strada. E poi a definire esattamente dove vogliamo andare, verificando che l'obiettivo che vogliamo raggiungere, il risultato che vogliamo concretizzare, è un risultato che si trova nella direzione della nostra felicità. Perché a volte abbiamo il sogno di raggiungere un obiettivo e poi una volta raggiunto scopriamo che è tutto qui, cioè sì, che non ci basta. In realtà gli obiettivi posizionati sulla rotta della nostra felicità sono checkpoint da raggiungere e poi da superare.
Certo. Tu, Alessandro, sei a disposizione per chi volesse chiedere, affidarti a te, avere delle informazioni, no?
Sul mio sito www.alessandropreda.com, okay, trovai i miei riferimenti e possiamo tranquillamente confrontarci.
E il libro come sta andando? Alla grande, direi.
Il libro sta andando molto bene, è stato lanciato giovedì su Amazon, ha raggiunto l'etichetta di bestseller nelle sue categorie di settore, per cui in psicologia, in self-help in motivazione, e sono contento, ne ho comprati 100 copie mia mamma, 100 copie mio papà, per quello l'ho realizzato. E quindi, no, a parte gli scherzi, ci sono state un mucchio di persone che voglio ringraziare, che mi hanno supportato in questa operazione di lancio. E adesso il libro è a disposizione in tutte le librerie d'Italia, in Mondadori, in Feltrinelli, qua in Alessandria al Libraccio, so che ce l'hanno a disposizione a Valenza, in libreria, cioè dappertutto ormai è un libro che si trova e si può ordinare.
E si deve assolutamente leggere, per tanti motivi. E poi i tuoi prossimi obiettivi, Alessandro, libro a parte, cosa ti stai preparando?
Affrontare e vivere avventure è un po' una malattia, diventa una dipendenza una volta che inizi, però fortunatamente credo sia una di quelle dipendenze abbastanza sane. Ho iniziato un po' con le maratone, mi sono fatto New York e Firenze, le due maratone. Ci ho provato gusto a soffrire negli ultimi chilometri e ho detto, adesso che l'ho fatto devo spostare il limite un po' più in là. Per cui in questo momento sto preparando una gara che correrò ad aprile del 2020, una gara nel deserto, un'ultra maratona di 240 chilometri in autosufficienza col cibo sulle spalle. E la sto preparando grazie al mio allenatore, che ringrazio, e qua ad Alessandria lo conoscono tutti, che è Fulvio Massa.
Fantastico, grande Fulvio.
E con lui la sto preparando, adesso il 18 saremo in Val Borbera a correre questa gara da 72 chilometri nelle montagne sull'Appennino Ligure. Ci sarà da divertirsi, insomma, e via. E quindi proseguiamo questa avventura cercando di spostare i limiti, che poi è un po' la sfida che mi rende attivo, vivo, mi piace, mi appassiona.
Vedo un Alessandro Preda assolutamente felice perché i suoi obiettivi li ha raggiunti o li sta raggiungendo, perché
una volta raggiunti ce ne sono di nuovi, non si smette mai.
Certo. Bene, Ale, grazie. Allora, in bocca al lupo, vi consiglio davvero, uno alla volta, dal Cammino di Santiago, tutti i passi della felicità, ma soprattutto, se vuoi, puoi. Ecco, chiudiamo con questo, Alessandro, perché credo che sia, no, il modo giusto per congedarti e per salutare i nostri amici.
Sì, sì, se vuoi puoi, è il libro scritto da uno dei miei mentori, che è Roberto Cerè, col quale ho studiato e collaborato, e se vuoi puoi è un ottimo concetto, per cui se riesci a vederlo, riesci a realizzarlo. Ma non basta, bisogna farsi anche il mazzo, per cui le azioni che seguono a quel se vuoi puoi sono lo strumento che ci permettono poi di realizzare e di trasformare l'impossibile in possibile, per cui.
Ed è quello che trovate nel libro di Alessandro Preda.
Yes.
Grazie, Ale, in bocca al lupo.
Grazie, buona giornata.
Ciao.